Un buongiorno a tutti voi da Marco Guzzi, benvenuti all'ascolto della quinta puntata di questa piccola serie di percorsi che stiamo dedicando alla lettura del nostro tempo, visto come una fase certamente critica, ma proprio per questo anche densa di potenzialità nuove, di potenzialità inedite. Molti ascoltatori a questo punto potrebbero pensare che forse è un po' eccessivo considerare proprio la nostra fase storica come un passaggio tanto decisivo. In fondo, ogni epoca, potremmo dire, della storia è stata critica, ogni epoca è stata segnata da sconvolgimenti di tutti i tipi. Il filosofo francese Jean Guiton si pose, qualche anno prima di morire, proprio questa domanda. Lui, tra l'altro, aveva avuto la ventura di attraversare da cima a fondo il XX secolo. Era nato, infatti, nel 1901 ed è morto nel 1999. E Guiton scrive: «Il mondo è sempre in crisi. Ciò che chiamiamo storia, in fondo, non è altro che il racconto di queste crisi, che si ripetono sotto forme diverse, ma inevitabilmente. Il problema di oggi è di sapere se la crisi attuale differisce in intensità o in natura dalle crisi precedenti. Sono portato a pensare che ne differisca in natura». Ecco, sentite, Guiton si fa proprio questa domanda, si chiede: la crisi che stiamo attraversando è soltanto un po' più grave o forse un po' più lunga, ecco, delle altre, cioè differisce solo per intensità, oppure è qualcosa di diverso, è una crisi di altra natura? Ed eventualmente in che senso è una crisi di altra natura? E poco più avanti Guiton prova a rispondere così: tutto si muove come se l'umanità si trovasse alla vigilia di conoscere una crisi che non riguarda più questo o quell'incidente, ma l'esistenza dell'umanità in quanto tale. Si tratta anche di una crisi delle essenze, e cioè delle idee che finora hanno costituito il tessuto delle civiltà. Ecco, io credo che questo sia proprio il nodo. Tutte le idee, le concezioni che finora hanno costituito il tessuto connettivo delle civiltà sono in travaglio, si stanno modificando, e questo è per davvero una sorta di terremotus che rimette tutto in gioco, tutto in movimento. Oggi affronteremo il nostro percorso soffermandoci, interrogandoci su quella che è stata chiamata giustamente l'emergenza educativa, e cioè su quelle difficoltà crescenti che incontra ciascuno di noi, che sia un genitore, un insegnante, nel trasmettere, ecco, delle regole di comportamento, nell'educare in definitiva i nostri figli, le nostre figlie, i nostri allievi. Offrire dei modelli convincenti. Questo sembra sempre più difficile rispetto ai ragazzi dell'era telematica, e d'altronde anche questo non dovrebbe stupirci se è vero quello che ci ha detto Jean Guiton, se cioè tutte le idee, tutte le concezioni si stanno riformulando, è evidente che diventi sempre più arduo insegnare qualunque cosa. Bene, adesso andiamo un po' nel concreto del problema. Entriamo in una classe, in una scuola, con i ragazzi che abbiamo davanti, le ragazze che abbiamo davanti, e vogliamo entrarci con un professore, una volta tanto, no? Parliamo anche di scuola con un professore, con un insegnante, perché spesso si parla di scuola con esperti, politici, tecnici, ma professori se ne vedono pochi. Ecco, il professor Pier Giorgio Mori insegna italiano e storia all'Istituto Giorgio Ambrosoli, che è un istituto tecnico commerciale e geometri di Roma. Ecco, sì. Professore, ci faccia entrare un po' nella sua classe, in una classe, e fare percepire le problematiche più rilevanti dell'educatore nella scuola oggi, quelle che incontrate tutti i giorni.
La difficoltà maggiore, credo, che di fronte alla quale ci troviamo oggi come insegnanti, ma credo anche come genitori, perché poi dovremmo stare sempre dalla stessa parte della barricata, è quello di far seguire le regole. Cioè, la difficoltà maggiore, per esempio, noi adesso stiamo insistendo molto, credo nella mia scuola, ma anche in tutte le scuole italiane, un po' questo è il problema, dare delle indicazioni, soprattutto sul piano anche del comportamento, a partire proprio dai primi giorni di scuola. E noi i primi giorni di scuola abbiamo proprio l'indicazione ministeriale di leggere il regolamento della scuola, come ci si comporta, si insiste molto sui progetti, per esempio anche sulla legalità, e creare anche in prospettiva dei cittadini che sappiano di dover vivere in un mondo futuro che ha come base nei rapporti tra gli uomini il rispetto delle regole, che poi è anche un vantaggio proprio, non solo una fatica quotidiana. E uno dei casi esemplari, per esempio, non so, si parte da cose molto banali, no? Non si può andare al bagno durante la prima ora, quando c'è il cambio ora i ragazzi non devono uscire sui corridoi. Ed è una lotta che inizia il primo giorno e si conclude alla fine dell'anno, molto spesso con risultati non particolarmente confortanti, proprio perché c'è una difficoltà da parte dei ragazzi di acquisire la regola. E poi arrivano, per esempio, io sto in una scuola superiore, con già un carico ormai di abitudini difficili da contrastare, no? Sì. Quando si hanno 14-15 anni, per esempio alcuni si alzano, tu spieghi, si alzano in piedi, così è normale per loro. Dice, professore, ma le medie si faceva così, io mi alzo. Cioè, io penso sempre, se entrasse un professore degli anni 50 in una classe di oggi, rimarrebbe
esterrefatto. Forse anche degli anni 70.
Anche ecco, degli anni 70.
Ecco, ma mi veniva in mente Simone Weil, che diceva: educare significa dare motivazioni, perché la regola è importante, ma noi sappiamo bene che una regola senza una motivazione forte dietro non funziona, o funziona male, devi diventare appunto molto rigida, deve essere molto rigida. Ecco, l'impressione è che talvolta nei processi educativi, anche in famiglia, non solo nella scuola, ma io direi nell'intera società, nei luoghi di aggregazione, no? Anche politici, sindacali, manchi o sia deficitaria una motivazione. E questo lo sentite nella scuola?
Senz'altro, diciamo che è proprio questo che ogni mattina credo un professore di buonsenso si chieda, cioè come motivare, per esempio, non so, dalle cose più superficiali potrebbero sembrare all'apparenza, come dicevo prima, questo non andare al bagno alla prima ora, sì, non so, per esempio l'amore per noi professori di lettere, abbiamo sempre questo grave problema della lettura oggi come oggi, no? Questi ragazzi non leggono, come motivarli alla lettura? Ci sono professoresse che adesso stanno andando in pensione, per esempio c'è nella mia scuola qualcuno che insiste col romanzo dell'Ottocento, deve leggerlo per forza. Chi invece parte dal romanzo contemporaneo, poi lì ci si scontra per esempio con scene, inserzioni per esempio sia di sesso sia di violenza, come un po' oggi i romanzi contemporanei sono infarciti, per noi adulti è qualcosa di normale, ma per un ragazzo non deve sempre pensare che è il ragazzo di 15-16 anni che sarebbe molto più motivato per esempio alla lettura leggendo un romanzo che parli del suo ambiente, del suo tempo, piuttosto che di un romanzo che parli di 2-3 secoli prima. Ma è la motivazione vera e propria, per esempio si parte qui proprio alle superiori, noi ci scontriamo con la dispersione scolastica, motivarli alla scuola, far capire loro che la scuola è alla base di un progetto. Quello che vediamo oggi, io la difficoltà che ho oggi, per esempio io come insegnante, è contrastare una generazione che è tarata sul presente, cioè non ha la prospettiva del futuro, non ha una prospettiva, cioè una volta si dava un tema, che farai domani, dove andrai, che lavoro farai, e qui ti dicono con la penna in mano, dicono ma che ne so, questa è la risposta, e non riescono a scrivere, quindi e questo è abbastanza preoccupante, credo. Quindi la motivazione può essere data anche dalla io credo alla fine l'educazione, sostanzialmente sono d'accordo con Simone Weil, ma credo che la testimonianza del quotidiano sia l'unica motivazione che uno può dare anche inconsapevolmente allo studente.
Thank you.
Riprendiamo la conversazione con il professor Pier Giorgio Mori sulle problematiche dell'educatore nella scuola in particolare. Ecco, lei diceva la motivazione che ci resta in un momento storico in cui è difficile avere uno sguardo fiducioso nel futuro, quella che resta è un po' la testimonianza del quotidiano. Credo che sia una motivazione da un certo punto di vista forte, da un altro punto di vista un po' debole, nel senso che anche la testimonianza del quotidiano, se dietro non ha in qualche modo una struttura culturale, un linguaggio condiviso, può diventare debole. Ed è proprio quello che mi sembra oggi carente, nel senso che oggi un ragazzo che, come diceva lei, ha difficoltà magari a leggere dei romanzi, anche solo a capire l'utilità, l'essenzialità della lettura, convive spesso con ore e ore di televisione dove viene ammaestrato dal Grande Fratello, da Uomini e Donne, da questa esibizione oscena dei sentimenti e del tutto costruita, che risulta poi fortissima. Ecco, la incontrate, come vi confrontate con questa dialettica?
Ci troviamo, guardi, lei ha toccato un tasto essenziale, diciamo. Io proprio qualche tempo fa, qualche mese fa, confrontandomi con una classe e col problema che avevano con una altra docente, la quale sosteneva che loro, appunto, questi ragazzi non studiassero abbastanza, e parlando con loro dico: ma quanto studiate voi realmente? Com'è la vostra giornata? Come si articola? Allora loro arrivano a casa alle 2:30, mi hanno detto, arriviamo a casa alle 2:30, 3, mangiamo, vediamo Uomini e Donne, poi vediamo Amici in pezzettino, poi si va in palestra, e in tutto questo lo studio, come vede, nell'arco della giornata ha una posizione di retroguardia, diciamo. Quindi il problema è confrontarci con una realtà, e io in questo caso vorrei anche spezzare una lancia nei confronti di questi adolescenti, perché poi la società che loro si trovano a fronteggiare non l'hanno certo costruita loro. Se si trovano, noi avevamo una TV dei ragazzi che durava sì e no un'ora al giorno, anzi pure di meno forse, e poi la televisione aveva solamente due canali, almeno quando avevo la loro età io. E adesso loro si trovano hanno un ventaglio, a partire dalla PlayStation per arrivare a Messenger, che va moltissimo tra gli adolescenti, è un chattare continuo, fanno i compiti chattando, sentendo l'iPod e guardando la televisione. Quindi c'è una distrazione continua e sono assediati dalle distrazioni.
Ecco, un'altra cosa che è connessa a questa, credo, è che spesso si ha l'impressione, è stato anche denunciato da filosofi sui giornali, che la scuola oggi passi preeminentemente un apprendimento tecnico, ecco, anche magari specialistico, ma il mondo emotivo, affettivo dei ragazzi venga poco ascoltato. Ecco, come se questi ragazzi avessero poi un mondo di emozioni fortissimo, vulcanico, però inespresso, compresso, che resta perciò primitivo, perché non c'è, diciamo, un'educazione sentimentale, un'educazione alle emozioni. E questo ha ragione perfettamente lei, il discorso è degli adulti, perché Scaparro, il noto pedagogista, diceva: il vero problema degli adolescenti sono gli adulti, cioè sono le persone che hanno costruito dei mondi e anche una forma di scuola o di insegnamento che risulta per il ragazzo spesso incomprensibile o estremamente deficitario.
Sì, estremamente lontano dalla loro realtà. Quindi come ricondurli comunque nell'alveo, diciamo, della nostra società, e allo stesso tempo rispettare le loro prerogative? Questo è un po' il problema, tra questi due punti noi ci muoviamo. È chiaro, per esempio, io proprio ieri, l'altro ieri, con una classe, dovevamo fare un percorso un po' particolare, ho voluto scrivere una specie di raccontino che era l'esperienza, la testimonianza mia su una alunna che avevo avuto anni prima, che aveva avuto un percorso, diciamo, anche sfortunato. E ecco, in quel caso ho trovato immediatamente un'attenzione, un silenzio. C'era un po' di brusio, ma soprattutto, ecco, nella seconda classe c'è stata sono riuscito a catalizzare l'attenzione, proprio perché c'era una storia che comunque li toccava, nella quale si sentivano coinvolti, cosa che purtroppo allo stesso tempo, nella stessa classe, il giorno precedente, con i promessi sposi, ecco, questo
certo,
non era attenzione.
Io penso che questo valga anche per le nuove tecnologie, nel senso che sì. YouTube, dico per dire, l'inserimento di video in YouTube è una cosa grandiosa. Il problema che va fatto comprendere a questi ragazzi è che su YouTube tu puoi mettere mondezza o puoi mettere qualcosa di creativo. Se vuoi mettere qualcosa di creativo, devi comunque sottoporti a quella formazione, alla creatività che poi è anche nella scuola. Credo che bisognerà agire anche in questo modo, facendo comprendere che poi la creatività è sempre la stessa. Ma volevo chiudere con un'altra domanda su un tema che mi sembra che comunque abbia aleggiato nelle sue riflessioni, cioè il corpo insegnante, gli adulti, noi, senza cercare nessuna colpa, ma cercando di comprendere il tempo che stiamo vivendo. Ecco, quanta demotivazione, quanta depressione c'è negli insegnanti, quanta sottovalutazione del ruolo degli insegnanti, quanto prendere la scuola come l'estrema ratio magari di carriere non riuscite, quanta quindi frustrazione c'è nel corpo insegnante e quindi che cosa possiamo poi trasmettere d'altro ai nostri allievi?
Beh, diciamo che io ho dato un tema che era un po' provocatorio l'altro ieri, che in realtà è un plagio perché l'ho preso da un libro di Giovannone, si intitola Perché non sarò mai un prof, che è il titolo l'ho dato anche ai ragazzi del primo, proprio per vedere un po' come ci vedevano loro, no? Lo sguardo che avevano loro su di noi. E effettivamente loro hanno quasi uno sguardo di compatimento, nel senso questi poverini, cioè sì, sono loro i primi a parlare di sé come teppista, no? Dice, io sono un teppista, siamo qua dei teppisti e questi poveracci ci sopportano tutto il giorno per una paga misera, no? Nel corpo insegnante per tanti sono delle situazioni, purtroppo è triste dirlo, di ripiego, però è vero pure che ci sono esempi luminosi, direi, di persone che stanno andando in pensione, hanno quasi alle soglie ormai alcuni dei 70 anni quasi, perché hanno portato avanti il più possibile la loro il loro lavoro e chiedono ancora altre, cercano ancora altre esperienze perché proprio hanno invece una motivazione importante, cioè ha cercato un lavoro, un impiego, la scuola soprattutto negli anni precedenti era molto facile da, come opzione, no? Perché davano un lavoro che era sostanzialmente part time, permetteva di seguire la famiglia, quindi tante insegnanti, ecco, oggi quelle sono più in crisi, sono persone più in crisi. Gli altri che l'hanno scelto come vocazione, no. Quelle altre ancora oggi, ripeto, alle soglie della pensione, vogliono ancora rimanere nonostante stiano ormai alle soglie dei 70 anni, quindi credo che questo sia indicativo, no? Pochi lavori permettono questo.
Thank you.
dalla fine all'inizio, questo è il tracciato che ci siamo proposti, dalle crisi a qualche via di possibile uscita, di evoluzione dentro le crisi. E oggi parliamo dell'emergenza educativa. Diventa sempre più difficile educare, ce lo diceva il professor Mori. C'è una cattiva educazione come regola, c'è un problema disciplinare, c'è un problema di disciplina delle giornate dei ragazzi che talvolta vengono un po' disperse tra, diciamo, YouTube e messaggini. E c'è anche un problema di motivazione. È difficile entusiasmare i ragazzi quando la cultura dominante, quella in cui siamo un po' tutti immersi, ci dice in vari modi che non c'è un futuro, che la Terra sta andando alla malora, che sarà sempre più difficile trovare delle soluzioni e che comunque la fatica umana, tutta la fatica umana non è che un accidente, figlio del caso, qualcosa che si è acceso nell'universo e che si spegnerà senza che nulla di diverso possa accadere. Ecco, io credo che anche qui, prima dell'emergenza educativa di cui tanto giustamente anche ci lamentiamo, dovremmo vedere e comprendere la grave emergenza culturale che c'è dietro l'emergenza educativa. Mi sembra che manchi, questa poi è la tesi di tutti questi piccoli percorsi che vi stiamo proponendo in queste settimane, manchi una cultura che sappia leggere il nostro tempo come fase evolutiva, che lo sappia leggere in modo credibile, fondato, dando delle ragioni, dei pensieri, delle linee interpretative nuove. E quindi manca l'entusiasmo. Eppure l'entusiasmo, si sa, è la vera benzina dei processi educativi. Quando è che noi insegniamo bene, non so, a sciare? E quando sappiamo sciare bene noi, quando il maestro sa sciare molto bene, fa vedere alla ragazza, al ragazzo quanto è bello sciare, quanto è divertente sciare, e allora il ragazzo sarà entusiasta, farà anche la fatica di apprendere i passi che sono sempre difficili all'inizio. Oppure come possiamo trasmettere il desiderio di suonare uno strumento? Facendo ascoltare quanto è bello suonare uno strumento. Ecco, l'entusiasmo è ciò che oggi manca drammaticamente. Risulta difficile, se non impossibile, trovare nella cultura dominante saggi, film, filosofi, poeti che sappiano trasmettere, come diceva Saint-Jean Peirce, proprio il gusto di vivere un tempo difficile ma nuovo, che ci sfida, ma che è comunque alla nostra portata. Credo che i nostri ragazzi spesso crescano dentro una cultura troppo depressa. In fondo sembra di sentire solo due tipi di voci. C'è chi rimpiange il passato, che dice, che immagina non si sa quali bei tempi andati, e c'è chi invece non sa più immaginare il futuro. Potremmo dire che la cultura oggi oscilli tra fondamentalismi e nichilismi, che tradotti poi nella pratica educativa sono da una parte ritorni, direi impossibili, a forme di autoritarismo che grazie al cielo ci siamo lasciati alle spalle, a vane fughe nell'irresponsabilità del tutto è permesso, del fai un po' come ti pare, che talvolta diventa il rifugio per gli adulti. Ma qui anche torna alla domanda che ci facevamo la scorsa settimana intorno al tema della pace. Se un educatore, una madre, un professore, e siamo un po' tutti educatori, perché non è educatore solo la madre o un professore, ma chiunque educa e insegna agli altri, anche un conduttore radiofonico, ma anche il giornalaio che ti vende il giornale, ti insegna qualche cosa nel modo in cui ti darà il giornale. Quindi tutti noi, come maestri e allievi, perché siamo tutti maestri e allievi di tutti, se non abbiamo trovato dentro di noi un entusiasmo, un desiderio di affrontare le sfide del contemporaneo, come possiamo trasmettere questo entusiasmo ai nostri allievi? E questo è il vero dramma, io credo, che oggi dovremmo affrontare questo dramma di una cultura da rinnovare se vogliamo poi che anche diciamo, l'educazione possa ritrovare slancio e motivazioni profonde. Cerchiamo adesso di arrivare, non dico ad una conclusione, ma a delle linee conclusive su quelli che potrebbero essere gli elementi indispensabili oggi per una qualsiasi, direi, relazione formativa, quindi sia nella famiglia, nella scuola, ecco, in ogni relazione formativa, in un tempo, come abbiamo visto, o come il nostro, segnato da grande travaglio, da revisioni, rigenerazioni. Ecco, ne parliamo con il professor Carlo Nanni, che insegna filosofia dell'educazione e pedagogia della scuola all'Università Salesiana, di cui è anche preside. Professor Nanni, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti.
Ecco, ci può aiutare, non dico a stilare come un decalogo, ma alcuni degli elementi che secondo lei sono indispensabili oggi per avere una relazione formativa feconda, efficace, che raggiunga il giovane?
Io non so se riuscirò a fare un decalogo, a elencare un decalogo,
sì,
ma
certo,
alcuni punti magari sì. Premettendo che non è mai stato facile educare, mai, e tantomeno oggi,
sì,
in cui la possibilità del gap, cioè della distanza generazionale, forse è acuita da una serie di novità che sono successe negli ultimi anni e che noi adulti sentiamo come qualche cosa che abbiamo da assumere e cambiando, mentre i giovani, la nuova generazione, ha soltanto da vivere, c'è nata l'esempio delle nuove tecnologie informatiche, il web, eccetera, no?
Sì, certo.
Allora, in questa situazione, a me sembra che, lo dico in fila in modo tale che siamo più essenziali, anzitutto non dobbiamo proiettare sui ragazzi le nostre paure e le nostre frustrazioni, che vuol dire che noi abbiamo da dover curare noi stessi, come il vecchio detto medice curate ipsum, in particolare per l'educazione. Un secondo momento, secondo me, fondamentale, oggi, nella complessità, di non lasciare soli i ragazzi, i giovani, ma veramente di stare di più con loro, prendere tempo e sarei per dire spenderlo, perdercelo del tempo, che vuol dire anche fare delle scelte, di dire economicamente preferisco stare 2 ore più a casa che non avere 2 ore di lavoro e quindi di guadagno in più, per esempio, perché a questo punto, dato che le cose sono essenziali, l'educazione oggi più che mai, come si dice, è un'emergenza, è una qualcosa di epocale, chiede che appunto si facciano anche delle scelte di questo tipo, credo, no? Un terzo aspetto, secondo me, è quello, ma preceduto da questo stare, allora se si guadagna la presenza, allora forse si potrà aiutarli anche a capire, ma per capire bisogna saper ascoltare. Un ascolto, come si dice oggi, l'ascolto attivo, ma io direi perlomeno comprensivo, addirittura interpretante, perché dalle volte loro ci dicono una cosa, ma probabilmente ne vogliono indicare un'altra, al di là delle parole stesse. Poi ancora, a me, in questo momento in cui la fragilità, la frammentazione della vita, la complessità, non è solo per noi, anche per loro, e quindi io credo che se noi abbiamo paura, l'hanno pure loro, se noi abbiamo incertezza di futuro, tanto più loro, se noi abbiamo la frammentazione dell'esistenza, tanto più loro, allora credo che un punto centrale è quello di aiutare la loro autostima a vedere che hanno dei talenti. Don Bosco diceva che nel ragazzo anche il più disgraziato c'è un punto accessibile al bene, un punto perlomeno, se non di bene, di almeno accessibile al bene. Diciamo, oggi i talenti di ognuno, riscoprire, e quindi si comprende la funzione di aiuto a scoprire e poi all'orientamento di quello che possono essere le risorse,
certo,
proprie del ragazzo, dei ragazzi, della famiglia, quindi del contesto, tutti e due, non soltanto quelli del contesto o solo quelli dei ragazzi, di tutti e due.
Ecco, quindi una relazione forte,
certo,
in cui l'adulto si mette in gioco il proprio tempo, la propria capacità di cambiare, la propria disponibilità all'ascolto. Ma
sì,
riprendiamo per un istante quella notazione che faceva sulle nuove tecnologie, che talvolta risultano un problema per i genitori, perché sono pervasive. Ecco, il ragazzo talvolta passa intere giornate o comunque moltissime ore tra computer, PlayStation, video, eccetera. Qual è, diciamo, il comportamento più utile per dare una misura e magari anche un orientamento a questa navigazione che spesso per sua natura invece è senza una direzione?
Ma anche qui io credo che c'è da lavorare, diciamo, alla larga. E poi direttamente, alla larga, se il tempo nostro e quello dei ragazzi è quello di essere chiusi in casa e di avere soltanto da fare con il computer, con il videogame, è ovvio che sarà questo. Ma se si creano altri interessi, se si usa andare insieme fuori casa facendo altre cose, avendo delle prospettive per esempio di impegno, di volontariato, eccetera. Io credo che già questo è importante per quello che si potrebbe dire un lavoro di contesto.
Quindi allargare anche in questo caso la famiglia, anche, aprire la famiglia e creare relazioni che possano impegnare in modo creativo.
Esattamente.
Bene.
Poi dopo c'è la dimensione più diretta. Io credo che anche qui, quello che si dice sempre, che cioè si possa vedere insieme un po' di televisione, se si possa persino giocare con loro, in modo tale di poterli abituare a un uso qualitativo di questi strumenti, voglio dire, per esempio, a saperci riflettere, a vederne i limiti, ma a pigliarne coscienza, perché credo che ne hanno la sensazione che sono limitati o che sono per esempio solo di scarico e così via, e invece poter far pigliar loro coscienza e saper in qualche modo subito a livello quasi mentale e concomitantemente all'uso di poter pensare alternativamente, diversamente e non soltanto essere fissati su questo rapporto virtuale che alla fine diventa anche un po'
sterile.
Separato, cioè, isolato, solitario.
E alla fine anche noioso. Fermiamoci,
certo.
Fermiamoci qui, professor Nanni, la ringraziamo. Il professor Nanni insegna filosofia dell'educazione, pedagogia della scuola all'Università Salesiana. Grazie di questo piccolo decalogo, credo molto, molto efficace e utile. Grazie, a risentirla.
Arrivederci.
Dunque, da dove ricominciare in questa crisi dell'educazione, in questa emergenza educativa? Il professor Nanni ci ha indicato una rotta centrale, e cioè partire da noi stessi. Ecco, sono gli educatori, siamo noi, che dobbiamo prima di tutto
tutti, metterci in discussione, mettere in movimento il nostro processo di trasformazione per intuirne una direzione evolutiva e trasmetterla, trasmettere questo entusiasmo, questa mancanza di paura alle persone a noi affidate. In un'intervista che diede un anno prima di morire, Carl Gustav Jung dice qualche cosa che credo possa interessarci un po' tutti. La generazione più vecchia guarda con occhi allarmati i propri figli e il loro più o meno strano modo di comportarsi. Ma i figli tendono sempre a vivere la vita inconscia che non è stata vissuta dai loro genitori, le cose che i loro genitori hanno ignorato, non hanno osato o hanno negato, a volte anche ingannando se stessi. I genitori non hanno niente di cui meravigliarsi se non della sprovvedutezza e ignoranza che essi stessi hanno della propria psicologia, che a sua volta è il frutto del seme gettato dai loro stessi genitori, sprovvedutezza e ignoranza che perpetuano all'infinito il corso dell'inconsapevolezza di sé. La mia soluzione a questo problema è questa: educare gli educatori, fare scuole per gli adulti.
Thank you.
E forse, come ci suggerisce Jung, nel 1960 lo diceva, il nuovo inizio, se c'è, sta proprio qui. Imparare a conoscerci meglio, ad un nuovo livello di profondità. Forse è proprio questo il tempo straordinario in cui siamo un po' costretti, direi, a fare i conti con ciò che i nostri padri e i nostri nonni hanno vissuto in modo inconsapevole. Oggi non possiamo più vivere in questo modo inconsapevole. Forse questa è la rieducazione alla quale siamo chiamati, e forse proprio questo rieducarci, riconoscerci, conoscerci più a fondo, alimenterà quella nuova cultura di cui sentiamo un urgente bisogno, non solo interiore, ma anche storico. Questa almeno è la mia personale speranza e il mio augurio. Io vi ringrazio, come sempre, dell'ascolto, ringrazio in regia Elisabetta Parisi e per la parte tecnica Fabio Zampa. Ci risentiamo domani con Percorsi.